Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, ben arrivati Uomini e profeti, sono le 9:31 minuti e 37 secondi, sabato 28 novembre. Un saluto dalla redazione di Uomini e Profeti, che è a cura di Paola Tagliolini. In redazione ci sono Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, la regia di Benedetta Caldarulo, la console c'è Fiore Liborio. Oggi vi parliamo di un contrasto che forse è inevitabile quando si tratta di istituzioni come la Chiesa Cattolica bimillenaria, però fra i tempi lunghissimi, talvolta qualcuno direbbe quasi geologici, di questa istituzione e i cambiamenti che invece sopraggiungono da tutte le parti, e in certi momenti, come in quello di cui parleremo oggi, abbiamo un po' la sensazione che ci sia un po' un cortocircuito fra le esigenze e l'urgenza di alcuni cambiamenti e l'appunto la millenaria diplomazia, la capacità di tenere conto di tante istanze che forse a un primo sguardo non appaiono, e però poi alla fine quello che ne esce fuori, secondo alcuni punti di vista è rivoluzionario, secondo altri punti di vista non lo è. Di che cosa stiamo parlando? Forse ne avete sentito qualche eco nei giornali, nei commenti di questi giorni. Terza edizione italiana del Messale di Paolo VI, alcune modifiche, alcune importanti, alcune forse meno, alcune spiccano agli occhi, l'avete sentito forse dire, ci sarà un cambiamento nel Padre Nostro, però che cosa c'è dietro questo cambiamento e quanto è un cambiamento e quanto invece forse certe istanze più radicali all'interno del mondo cattolico tutto sommato forse si aspettavano qualcos'altro. Proviamo un po' a fare il punto della situazione. Abbiamo tre ospiti con noi oggi a Uomini e Profeti. Cominciamo salutando la teologa Antonietta Potente. Buongiorno Potente.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Poi abbiamo liturgista Andrea Grillo. Grillo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Insegna teologia dei sacramenti e filosofia della religione a Roma presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo. E poi abbiamo un'altra voce, un po' più esterna, ma forse per altri aspetti ancora più interna alle tematiche di cui parliamo oggi, Romolo Guasco. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Presidente CIVIX dell'Associazione delle Comunità di Vita Cristiana. Potente, comincerei con lei intanto da una formula che forse altre volte quando l'abbiamo ascoltata un po' si parlava di questo aspetto, proprio l'elemento che forse più ha colpito compare per la prima volta in diversi passaggi il riferimento non solo ai fratelli ma anche alle sorelle in questo nuovo messaggio, cioè si allarga ufficialmente, definitivamente lo spettro della partecipazione anche sì, esplicitamente femminile. È un aspetto che considera importante, significativo, tardivo, come la vede?
Ma, non so, mi sembra è un aspetto che, di cui dovevano prendere atto da tanto tempo, che oltretutto la maggior parte delle volte nelle chiese sono più donne che uomini, e questo continuare fratelli certamente non era piacevole all'udito delle donne. D'altra parte non credo che cambi, perché il grande problema è cambiare la mentalità, cambiare anche il modo di far partecipare le persone. Qui parliamo di cambiamenti di alcune formule, modi di pregare, alcune parole nella preghiera, neanche modi di pregare, ma alcune parole nelle preghiere, ma non credo che quella giunta sorelle è giusto, è normale, e credo che molti lo facessero già in tanti paesi del mondo, era normale rivolgersi anche alle donne, no? Quindi a me personalmente non sembra una rivoluzione, era una cosa da fare, no? Ma non penso che indichi chissà quale cambiamento, è un cambiamento formale, è giusto che va fatto, non penso che ci volesse rinnovare tutto un messale per questa cosa. No, questo era un senso di cui tutti se ne dovevano accorgere, perché, ripeto, la maggior parte delle volte nelle chiese siamo donne.
E fra l'altro, appunto, questo vuol dire anche prendere atto di qualcosa che è già successo, dicevamo all'inizio, no, dei tempi, che forse non sono i tempi che possiamo immaginare di altre istituzioni, e contemporaneamente però appunto questo dato proprio visivo, no? È vero, le chiese sono frequentate soprattutto da donne, e però si parla di fratelli. Facciamo un passo indietro, Andrea Grillo, facciamo un po' di chiarezza. Che cos'è il messale, in modo che capiscano un po' tutti, anche chi non è addentro il mondo della Chiesa Cattolica?
Dunque, il messale è lo strumento attraverso il quale la Chiesa, radunandosi, celebra l'Eucaristia, cioè la Messa. E la cosa interessante è che il messale è stato fin dall'origine una sequenza di testi che raccolgono appunto i testi soprattutto pronunciati da chi presiede l'Assemblea, e con il tempo si è arricchito di altri testi, che sono testi per esempio del lezionario, che oggi abbiamo come libro diverso. Il messale non è il lezionario, è il lezionario non è il messale. Perché? Perché appunto la celebrazione eucaristica non vive soltanto del prete che la presiede, ma altri ministeri, per esempio il ministero del lettore, e ha altro libro, il terzo libro, che è il graduale, che è il libro del canto. Dunque, il messale è solo uno dei tre libri con cui si può celebrare l'Eucaristia, e questo appunto è un dato interessante. Cioè, noi pensiamo che l'Eucaristia abbia bisogno soltanto di un libro e di un ministro, mentre di più libri e di più ministri, e questo è sorprendente in un certo senso. In questa terza edizione del messale questa evidenza è confermata, nel senso che l'abbiamo recuperata dopo il Concilio Vaticano II, e grazie a questo strumento chi presiede, chi proclama e chi canta ha, diciamo, il bagaglio per poter mettere in piedi una celebrazione che è il vero luogo nella quale questi libri prendono forma, prendono voce, prendono parola.
Senta, per quanto riguarda la lunga, comunque tanti anni di gestazione di questa nuova edizione, ho letto un suo commento in cui lei parlava del decisivo intervento di Papa Francesco, che ha un po' velocizzato, sempre appunto in base ai ritmi di quell'istituzione. Perché è stata così lunga la gestazione di questa nuova edizione?
Perché questa nuova edizione, diciamo, traduce la terza edizione latina, che è del 2002. Dunque ha impiegato 18 anni per arrivare alla luce, di cui i primi 16 sono stati anni molto contrastati, perché appunto l'idea di tradurre l'edizione del 2002 è stata accompagnata dalla pretesa che questa edizione italiana, come tutte le altre edizioni in tutte le lingue parlate, inglese, francese, spagnolo, eccetera, fosse condotta nel tradurre dal principio per cui si traduce letteralmente dal latino. Ora, questa cosa interviene appunto all'inizio del nuovo millennio, dopo una lunga tradizione di almeno 40 anni in cui il criterio fondamentale non era stato soltanto la fedeltà al latino, o meglio, si era intesa la fedeltà al latino tenendo conto delle esigenze delle nuove lingue di destinazione. E appunto, lo accenno soltanto, poi forse possiamo tornarci, c'è un'idea di fedeltà alla tradizione che è diversa. Cioè, la fedeltà alla tradizione non è garantita semplicemente dal tradurre fedelmente rispetto alla lingua di partenza, ma nell'essere fedeli alla lingua d'arrivo. Questo ha potuto trovare nel documento Magnum Principium del 2018 di Papa Francesco la ripetizione del principio conciliare, che in qualche modo era rimasto oscurato. Il principio conciliare dice che si deve tradurre non parola per parola, ma, diciamo così, concetto, intenzione, desiderio con desiderio.
Mettiamolo ancora più semplice, no? Deve essere, quando si fa una traduzione, bisogna avere di mira soprattutto che diciamo, la lingua d'arrivo, la mentalità, l'atteggiamento, il comportamento, i pensieri di chi comprenderà, ascolterà quel testo, siano adeguati alla sua condizione di vita, alla sua forma di vita. Questo lavoro, appunto, questo tentativo di garantire la fedeltà, da un altro punto di vista sembra un po' un tentativo, si può dire, per annacquare la portata forse di certe nuove soluzioni.
Ma direi appunto c'è come sempre il rischio che ascoltando molto la lingua d'arrivo si perda qualcosa delle intenzioni di partenza, però è altrettanto vero
c'è anche il problema opposto.
restando irrigiditi su una lingua di partenza che in qualche modo si presenta come un calco nella lingua d'arrivo, ci sia sempre bisogno di un'ermeneutica specifica per capire cosa vuol dire quella lingua che in italiano pronunciamo in un certo modo ma che dovrebbe essere pensata secondo l'intenzione latina. E questa mediazione, appunto, è una mediazione non semplicemente tra lingue ma tra esperienze. E la cosa grande che il Concilio Vaticano II ha riscoperto è che nelle lingue moderne non semplicemente si esprime quello che si dice in latino, ma si fa un'esperienza per certi versi anche più ricca, più profonda. Cioè l'italiano qualcosa perde dal latino, ma qualcosa aggiunge al latino, e così fanno il francese.
Non fosse altro, no, che l'italiano è una lingua viva e il latino è una lingua che vive soltanto nel mondo.
Il problema è che il latino, almeno ecclesialmente, non si può considerare una lingua morta, ma certamente non è una lingua viva. È una lingua tenuta in vita da procedimenti burocratici, teologici, dogmatici, ma che non è più parlata dai bambini. E quindi quando le lingue non sono più parlate dai bambini, non sono più vive. E questo lo sapeva già Dante nel 1300.
Certo, no, la lingua, il volgare. Un tema che magari possiamo riprendere. Romolo Guasco, in generale, dietro tutta questa discussione, che da un lato, appunto, come diceva all'inizio Antonietta Potente, poi sì, aggiunge sorelle, però da un altro punto di vista, cioè, guarda d'intorno, non è che forse è una grande novità questo. C'è un po' il tema di quanto, diciamo, l'apparato liturgico sia per altri aspetti al passo dei tempi. Non deve essere necessariamente al passo dei tempi, perché appunto c'è un altro tempo che va tenuto, di cui va tenuto conto, e altrimenti si perde di vista tutto il senso di questa operazione. Però rispetto al tema della liturgia, secondo lei questa terza edizione risolve alcuni problemi, oppure per altri aspetti in fondo è un'occasione mancata?
Ma guardi, grandissima attenzione a tutte le considerazioni che sono state fatte ora, soprattutto alle cose che ha detto ora Grillo, ma a me sembra che francamente la gran parte delle persone che frequentano le nostre chiese, il popolo di Dio, è sostanzialmente estraneo a questa riflessione, nel senso diciamo il cambiamento che maggiormente vedrà, apprezzerà o comunque è quello della modifica delle parole del Padre Nostro, no? Quindi dice non ci indurre in tentazione, non ci abbandonare nella tentazione, ma poi tutto il resto. Allora, qual è il problema, credo? Il problema è che la liturgia è una cosa straordinariamente importante e ricca, è il segno del sacro, per arrivare al sacro, per arrivare all'incontro con Gesù, per fare popolo di Dio, eccetera. Credo che ci sia un grande problema di comprensione della liturgia, ossia di fare in modo che le persone, e financo appunto le persone più giovani, i ragazzi, possano capire il senso di questa liturgia. Diventa una presenza così abituale, abitudinaria, ricca per qualcuno, un po' più povera per altri, a qualche liturgia, la messa domenicale, ma credo che in pochi oggi, lo dico come mia esperienza personale, io da ragazzino mi ricordo perfettamente che ho capito la messa, nonostante venisse da una famiglia cattolica, avevo anche uno zio sacerdote, che ho capito la messa quando il parroco del tempo, un gesuita, motivo per cui poi sono sempre frequentati i gesuiti, il parroco del tempo, Alberto Parisi, in una parrocchia romana, ci fece assaporare durante un campo in mezzo ai terremotai, i ragazzi avevano subito il terremoto del Friuli, quindi parliamo di anni passati, la liturgia della messa. E a un certo punto addirittura insieme lei pensi, forse una cosa che oggi nessun altro sacerdote, e probabilmente Grillo e gli altri teologi inorridiranno, costruimmo un canone, ovviamente non con le parole centrali della messa, del canone liturgico, il canone della consacrazione, però costruimmo, come dire, una serie di elementi che in quel momento quella comunità che viveva quell'esperienza, che era là, offrivano durante la celebrazione al Signore. Abbiamo gustato l'idea nuova di che cosa, l'idea, insomma, abbiamo capito che cosa poteva essere liturgia, come incideva anche. E questo, credo che, mi permetto di dire anche una cosa, ecco, dovremmo tentare nel modo, nel linguaggio, nel modo in cui questa liturgia viene anche, si riflette su questa liturgia, sulle modifiche. Mi rendo conto, io mi rispetto assolutamente la lunghezza dei tempi, la salvaguardia delle tradizioni, eccetera, però forse dovrebbe essere qualcosa che esce, diciamo, dagli addetti ai lavori, sia di carattere teologico, sia di carattere liturgisti, sia proprio il clero stesso, che poi è il grande artefice in fondo, no, di ogni liturgia domenicale, purtroppo, e si rivolge di più e rende di più protagonisti il popolo di Dio proprio nel modo in cui anche si debbano realizzare i segni.
Ma stavo dicendo,
questo c'è in moltissime parrocchie, perché in moltissime parrocchie si vedono delle cose straordinarie, però ecco, forse diciamo che dovrebbe essere un appello e un modo più forte di raccontarlo.
Stavo dicendo poveri o mi sono sbagliato io quando diceva popolo? Ho detto come se
il popolo e i poveri, guardi. Sicuramente sì, guardi, le racconto un'altra esperienza. Noi con un gruppo di persone legate alle CVX, con i giovani, andiamo spesso, praticamente purtroppo quest'anno no per le note ragioni, ma andiamo ogni anno a fare un'esperienza di solidarietà, di volontariato, di formazione in una scuola, in alcune situazioni di slam, di difficoltà a Nairobi in Kenya. Ecco, io credo che la messa domenicale che il popolo povero del baraccopoli del Kenya e di Nairobi vive, che è una liturgia che dura più di 2 ore spesso, fatta di balli, di offerte, di canti straordinari, di persone composte, che riguarda quella cultura ovviamente, no? Beh, io le assicuro che da cattolico, che ha vissuto decine di liturgie, e devo dirle anche avendo avuto qualche incarico, diciamo, istituzionale nella mia vita, ho partecipato anche alle grandi liturgie in prima fila, in mezzo ai potenti del mondo, sul Sagrato di San Pietro. L'emozione che si prova in mezzo ai poveri che cantano e lodano Dio insieme ai loro pastori è straordinaria. Quindi credo che bisogna cambiare qualcosa in questa dimensione.
Certo, no, 18 anni per questi cambiamenti. Fra i cambiamenti, ora vi chiedo di ascoltarla con me, fra i cambiamenti di questo nuovo messale c'è in particolare verrà privilegiato il greco Kyrie eleison, sull'italiano Signore Pietà. Allora, vi facciamo ascoltare del grande musicista Arvo Pärt il Kyrie nell'esecuzione della Berliner Messe, l'interpretazione delle Lora Festival Singers and Orchestra diretta da Noel Edison. Arvo Pärt, Kyrie, nella interpretazione dell'Erora Festival Singers and Orchestra diretti da Noel Edison. Antonietta Potente, secondo lei perché verrà privilegiata la formulazione in greco rispetto a quella in italiano? C'è qualche motivazione teologica oppure secondo lei perché?
Non so se è per soddisfare chi non voleva abbandonare del tutto. Certamente se noi lo sentiamo così come abbiamo ascoltato adesso, è bellissimo, i sensi vibrano, ma mi domando se la maggior parte delle persone sa che cosa significa. Forse sarà spiegato, non lo so, o forse qualcuno si ricorda che già prima dicevano, si recitava in questo modo, no? Però ecco, mi sembra che in questi rinnovamenti ci sia da una parte il tentativo di cambiare qualcosa, dall'altra forse il bisogno di restare, come veniva detto prima, anche legati di più a quello che è la lingua, anche di tutta la nostra tradizione. Però se la liturgia cerca il coinvolgimento delle persone, credo che questo non significhi assolutamente un passo, non è un passo per coinvolgere le persone. Se la liturgia serve per far entrare le persone nel senso più bello e più profondo, allora come sempre andrà spiegata. E mi domando se i sacerdoti sono in grado di spiegarla. Perlomeno qualcuno sì, ma molti no. O hanno voglia anche, perché il grande problema io credo che qui è la partecipazione. Io pensavo che si rinnovasse qualcosa con, nel senso di una di far partecipare di più le persone e non solamente di dare delle formule nuove o cambiare le formule antiche o lasciarle così. Per cui io sul Kyrie, che per me è molto molto bello, mi domando però nel sentire della gente se davvero è quello, perché poi non abbiamo sempre il coro che lo canta, certo, appunto per farci vibrare il cuore, ma noi o lo recitiamo o lo cantano in modo che magari sarebbe meglio se stessero zitti. Quindi
senta, tornando al punto di partenza, no, fratelli e sorelle, naturalmente sì. Però da altri punti di vista la nuova formulazione del Gloria sarà pace in terra agli uomini amati dal Signore, e sostituisce gli uomini di buona volontà. Sempre di uomini si tratta, anche in questo caso, appunto, come diceva lei poco fa, poi alla fine si aggiunge una formula, ma da un altro lato forse non cambia l'impostazione, l'idea che c'è dietro.
Sì, mi immagino che su questo uno dovrebbe pensare che uomini in senso universale, no? Ma non so, a me sembra che la problematica sia molto più profonda e che sia la solita problematica della Chiesa Cattolica, che è una problematica di partecipazione. Chi è davvero il soggetto celebrante in una liturgia? Io non credo che sia solo, c'è la mediazione del sacerdote, ma chi celebra? Purtroppo nel linguaggio era vado a sentire la messa, e questo denota come abbiamo educato le persone, ma dovrebbe essere per tutti: celebro, vado a celebrare con la mia comunità, con altre donne, altri uomini, celebriamo insieme, ascoltiamo insieme la parola e celebriamo questo grande mistero. Forse nell'essenzialità più assoluta, come avviene a volte in certe comunità, perché d'altronde sul linguaggio, se noi andiamo a vedere i messali di altre in altre nazioni, di altre lingue, c'erano già questi cambiamenti. Anche nel Padre Nostro in spagnolo era già più fedele al testo originale greco. E per cui Questi sono cambiamenti che forse per noi qui in Italia possono diventare significativi, non lo so, ma io continuo a pensare che rimane questa grande problematica di partecipazione.
Il punto, no, credo che siamo tutte e tre, avete un po' insistito su questo. Andrea Grillo, al di là appunto delle formule, alcune cambiate, alcune molto molto, si vede quanto lavoro c'è stato dietro, quanto lavoro di lima per non scontentare troppe persone, ad esempio, no, ritorna anche la possibilità di usare la formula latina alla fine della messa, ite missa est, e però sottolinea Antonietta Potente il tema di fondo, che forse questo forse non poteva nemmeno affrontarlo, però è quello della partecipazione e un tema teologico fondamentale: che cosa accade durante la messa? Mi sembrava sentire anche nelle parole di Romolo Guasco un po' chi è il soggetto di questa, di questo evento. Andrea Grillo.
Ma certo, le cose che ho sentito ci sono appunto dentro le idee e il travaglio di una chiesa che a partire dagli anni 60 ha capito l'esigenza, ed è la prima cosa che ha fatto il Concilio Vaticano II, quello di intervenire proprio sul piano liturgico per ristabilire un principio che mai la tradizione ha negato, ma che si era gradualmente offuscato, che è proprio il principio di partecipazione attiva, cioè il soggetto della celebrazione è Cristo e la Chiesa, il Signore, il vero soggetto, e il popolo di Dio radunato. Tutti gli altri, dal Papa all'ultimo dei diaconi, che costituiscono la gerarchia, sono al servizio di Cristo e della Chiesa. Questa cosa ovviamente si è tradotta in una nuova preoccupazione di dare a tutti i popoli la possibilità di entrare dentro la celebrazione eucaristica. Lei diceva: ma che cos'è la celebrazione eucaristica? È il rapporto tra il Signore e la sua Chiesa, in modo tale che la Chiesa diventi il corpo di Cristo, perché l'esito della comunione è appunto non soltanto ricevere il corpo di Cristo, ma diventare corpo di Cristo. E questo avviene su un versante che chiamiamo quello della parola, e quindi il messale, il lezionario, il graduale è pieno di parole, ma attraverso tutti gli altri linguaggi, il modo di radunarsi, il modo di scandire il tempo. E per questo è bello che in Kenya, in Sud America, a Roma o in Spagna ci sia un modo diverso di appropriarsi di questa comune realtà. In questo senso la lingua è solo un elemento, per cui che ci sia del greco, che ci sia del latino, che ci sia l'italiano, ma ci sia lo spagnolo, ci sia una lingua africana, cambia non soltanto le parole che si usano, ma il contesto culturale, il modo di vivere il tempo, di vivere il musicale, di vivere lo spazio, che sono diventati da 60 anni luoghi differenziati. E questa è una grande possibilità nuova. Per cui, per esempio, nel nuovo messale italiano, se si guarda il registro verbale, ci sono alcune novità, alcune riprese del passato, ma una delle novità più grandi è, per esempio, quanto si gioca sul musicale rispetto a prima. Il registro musicale diventa un mezzo di partecipazione, ovviamente non della corale, ma di un popolo che entri dentro una condivisione cantata prima che parlata. Allora, se il testo è greco, latino o italiano, è importante dal punto di vista della comprensione, diciamo, intellettuale, ma nel momento in cui una comunità condivide un canto, può cantare in qualsiasi lingua, fa un'esperienza di comunione. Avrà bisogno di una spiegazione, ma non le si deve spiegare che il canto la emoziona. Allora, abbiamo sentito Perte, appunto Perte è musica da concerto, ma nelle chiese facciamo un'esperienza musicale che ci dice comunione con il corpo di Cristo per essere corpo di Cristo. Questa mi sembra la partita che da 60 anni giochiamo, e questa terza edizione del Messale Italiano è un anello di una catena che per certi versi sta fermo, per altri versi forse fa un passo indietro, per altri versi prende strade che ancora timidamente avevamo frequentato. Per esempio, si gioca molto sul musicale.
No, questo tema è importante, no, proprio ci permette di tornare a Romolo Guasco, il tema, no, della partecipazione e del modo della partecipazione. Qui si pone, credo, però un problema, che è un po' il problema che si pone per tutte le istituzioni che hanno una lunga storia alle proprie spalle. Quanto si deve adattare un'istituzione, una tradizione, una storia ai cambiamenti, al tempo in cui si trova a vivere? Perché dall'altro lato c'è, no, quelli che vorrebbero invece, non soltanto nel campo della Chiesa, ma pensiamo a tanti altri luoghi in cui c'è una relazione di qualche tipo fra, diciamo, un'autorità e un popolo che si trova di fronte a quell'autorità, di essere al tempo, di essere nel tempo e al tempo, con il rischio però poi alla fine di perdere, diciamo, anche l'inaccessibilità di quella storia. Non è ovvio come trovare un modo, no, di equilibrare queste due esigenze. Il tema della partecipazione è importantissimo, però dietro c'è questo. Guasco.
Sì, questo è il tema centrale. Mi permetto di dire una cosa in più, però, che ecco, chi ha fede, chi appartiene, chi vive la Chiesa, sicuramente vive gli stessi problemi di tante istituzioni oggi, ma è certo che, adesso faccio una banalità, che la sua istituzione è diversa, perché come dire, ha un divino che in qualche modo sempre la salverà fino alla fine dei tempi. Ecco, non prevalere appunto da questo punto di vista mi sembra, visto non dal punto di vista del potere, ma visto dal punto di vista della fede e quindi dell'affidarsi a Dio, è una grande consolazione per tutti, è un grande momento proprio di... Però detto questo, è evidente che ha ragione Grillo, cioè è evidente che il problema fondamentale è quello di saper adattare alla comunità viva, alla comunità vivente, alla comunità in cammino e quindi ai contesti sociali, culturali. Ma insomma, io vivo a Roma, una immensa grande città in cui già qua, nei quartieri diversi, con le mentalità diverse, con le culture diverse, con le esperienze delle comunità diverse, bisognerebbe avere una creatività liturgica che possa in qualche modo accogliere tutti e far sentire tutti veramente protagonisti di questo cammino, appunto. Io ricordo vagamente, insomma, ero ragazzino, la grande riforma liturgica del post-concilio, con l'altare che improvvisamente si girava, insomma il sacerdote si girava e tutti gli altari, no, un po' provvisori poi all'inizio, che c'erano in queste chiese per parlare al popolo, e soprattutto quella cosa che a un bambino lasciava un po' perpresso, che era il segno della pace, no? Che si giravano, si davano la mano durante la messa, ma chi li conosce? Furono dei gesti rivoluzionari, straordinari, che oggi diciamo, non so quali possono essere dei gesti che potrebbero ridare una forza liturgica e un'attenzione alla liturgia, però poi vanno spiegati, come dicevamo prima. E quindi noi abbiamo, secondo me, un problema da una parte dei sacerdoti, che tutto sommato devono con grande amore sentirsi meno i protagonisti della liturgia. Quando io vedo queste chiese piene perché c'è il sacerdote che predica bene, sì, per carità, bene, però non è un bel segno, perché la predica è un pezzo, l'omelia è un pezzo della liturgia. Quindi sacerdoti meno protagonisti, popolo che abbia voglia, fedeli che abbiano voglia di diventare più protagonisti, e quindi di partecipare, non solo partecipare alle cose, alle liturgie, ai momenti liturgici a cui già si partecipa, ma voler essere non solo quelli che leggono la messa, ma quelli che fanno i lettori, cioè che hanno questo carisma, non solo quelli che offrono il pane e il vino, ma quelli che ogni settimana, ogni domenica portano sull'altare il segno della comunità che vive sofferente, gioiosa, il loro lavoro, il loro servizio.
No, ma è chiaro, perché eccetera. Il punto, no, è molto esplicito. D'altronde, poco fa, un riferimento che faceva prima Grillo a Dante, al De Vulgari Eloquentia, per chi un po' se lo ricorda, è proprio il tema della contrapposizione, mettiamola così, fra il latino e le tante parlate volgari, che sono appunto quelle che uno impara senza impararle, impara a casa, impara dai genitori, dagli amici, a scuola, correndo, facendo... proprio su questo tema della diversità, però credo che forse sarebbe importante spendere qualche ultima parola. Antonietta Potente, partecipazione, però capacità anche di essere attenti alle diversità. E poi c'è questa parola che ogni tanto ricorre, forse non sarà un caso che ricorre in tempi come questi, in cui è chiaramente uno dei problemi che abbiamo, la sensazione che la comunità sia molto, molto astratta, molto lontana, sia molto difficile per tante ragioni. Come si costruisce comunità a partire però da un insieme comunque di regole, di istituzioni, di storie che sono antichissime, quindi hanno tutta una loro inerzia, tutta una loro diciamo viscosità, e però il tema è quello, mi sembra di capire, e travalica anche il mondo religioso, cioè come si costruisce comunità in un tempo che un po' per motivi diciamo sanitari, un po' per motivi tecnologici, rende sempre più difficile l'effettiva vita di una comunità. Antonietta Potente.
Intanto vorrei dire che la traduzione è un atto politico, riprendendo la questione certo. di Dante, perché è con la traduzione che tu fai vedere cosa vuoi davvero e come vuoi stare, anche che cosa vuoi dare come contributo, no, nella costruzione di una comunità umana, di una società, eccetera. Chiusa la parentesi su questo, perché Dante lo fa come atto politico, anche quello di passare
dal
latino.
E non è tanto una parentesi, è proprio il punto, no?
Sì.
Controlla la lingua, controlla anche i pensieri, la vita, la politica, certo.
Certo. E l'altro aspetto, secondo me, è... forse dobbiamo educarci. Io credo che la fatica, quindi diventa anche una, non è sufficiente tradurre una parola o un canone, e se noi non ci educhiamo in qualche modo, perché penso che le persone vanno educate all'ascolto, ma vanno anche educate alla partecipazione. E molti da anni e anni, anche nonostante il cambiamento con il Concilio Vaticano II, ma non c'è una sollecitudine da parte dei pastori per poter dire: guardate, qui bisogna partecipare tutti. Cioè, noi ci arriverà questo nuovo modo di dire il Padre Nostro, perlomeno alcune parti, o appunto il Kyrie o altre cose, ma il nodo centrale, che è quello della partecipazione, perché a questo punto io mi ricordo quando ero giovane che studiavo a Roma, la domenica andavo alla messa a Russicum, dove si diceva certamente la partecipazione non era come è da noi nella Chiesa Cattolica, sembra che tutto sia molto distante nel rito orientale. Invece, secondo me, lì c'è tutta la partecipazione dei sensi, per la bellezza dei gesti, di quello che ascolti, per cui anche se non capisci venivi inserita in questa grande solennità. Però per arrivare a questo, per cui si potrebbero anche dire le messe in latino, il problema è come ci educano a questo. Cioè, come veniamo educati e come educhiamo le persone ad ascoltare, a sentire la bellezza della liturgia, perché la liturgia dovrebbe essere anche bella, mentre invece siamo sempre più abituati a queste liturgie proprio scarne, con una predica magari di 45 minuti e il resto di 5 minuti, perché succede questo, non esagero. Allora, che significato è? È più importante sentire 45 minuti di parole del prete o è più importante celebrare, dove appunto tutti partecipano? Allora, credo che se usiamo, perché è obbligatorio usare queste nuove formulazioni, questo nuovo messale, non basta. Dovremmo in qualche modo dirci che cosa manca in questa liturgia, e credo che questo è molto, molto importante. Ed è qualcosa che va fatto, secondo me, perché se no continueremo a ripetere, noi faremo dei deboli e vuoti rituali. Per fortuna c'è la fede delle persone, ma certamente che la fede ci salva. Però se una liturgia c'è, come partecipare a questa liturgia? Allora potrebbe essere l'occasione, questo cambio potrebbe essere l'occasione.
Forse lo sarà, forse vedremo, no, se per il mondo cattolico questa sarà l'occasione. C'era un elemento che mi sembrava molto bello, che vorremmo riprendere in chiusura, che lei ha sottolineato, che rilancio ad Andrea Grillo, no? Il tema della bellezza della liturgia, che se uno pensa alla bellezza appunto di certi luoghi della fede è subito evidente, e però talvolta la sensazione che quella bellezza sia un po' ormai ossificata, sia esterna rispetto a quello che accade in quei luoghi, in quelle chiese, in quei templi. Si può ripensare appunto in questi tempi la bellezza come un modo per avere di nuovo rapporto, di istituire comunità? Andrea Grillo.
Certo, questo però appunto presuppone due evidenze che vorrei sottolineare. La prima, si diceva la traduzione è un atto politico. La traduzione è sempre un'interpretazione, ma non è solo traduzione delle parole, è traduzione di tutti i linguaggi. E in questo senso la bellezza di una parola incastonata in uno spazio, in un tempo, in un silenzio, in una dimensione musicale, è la grande tradizione liturgica che appartiene a tutto il popolo. E questo implica però rendersi conto che noi lo chiamiamo messale, diciamo, il termine tecnico è ordo, che indica appunto una messa in ordine, una disposizione, una istituzione della grande esperienza che è il rapporto con Cristo e con la Chiesa, che è un'esperienza trasgressiva. La bellezza della liturgia è che ti fa fare, in forme acquisite, consegnate dalla storia, in qui e ora, un'esperienza di grande trasgressione, che è la trasgressione per cui tu incontri il Signore nell'ultimo degli emarginati, e l'ultimo degli emarginati è il Signore. A questo livello stanno ciò che il messale ci consegna. Per questo ha bisogno non di essere preso burocraticamente, ma come principio di un'esperienza davvero trasgressiva, in cui il musicale, il temporale, lo spaziale, il silenzio, oltre che la parola, permettono di vederne la bellezza, il pathos, e anche di aprire al compito. Questo mi sembra l'elemento intuito dal Concilio che stiamo lentamente elaborando nelle diverse culture.
Certo, molto lentamente, certo. 18 anni, ma d'altronde abbiamo detto varie volte, ribadito, qui si scontrano un tempo lunghissimo della tradizione, della storia, stratificazioni plurimillenarie, però con delle urgenze che da un altro punto di vista sono invece sempre più urgenti. Io vi ringraziamo molto per questa nostra conversazione. Andrea Grillo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a tutti.
Antonietta Potente, grazie, a risentirla.
Grazie.
Romolo Guasco, grazie per essere stato con noi.
Grazie, mi porto dietro alle comunità di vita cristiana, alle CVX, questo tema della trasgressione della liturgia, che mi sembra bellissimo.
Grazie a lei, ricordiamo appunto Presidente CVX, comunità di vita cristiana. Sono le 10:14 minuti 26 secondi, stiamo per finire. Vi ricordo che domani, domenica 29 novembre, sempre con Silvia Ronchei, queste anime viventi, animali, anima e mondo. In questo quinto e ultimo incontro assisteremo ad un dialogo con appunto di Silvia Ronchei con Emanuele Coccia e Umberto Pasti, filosofi della natura. Vi ricordo che alla console quest'oggi sono alternati prima Fiore Liborio, ora c'è Cristina Santi. Da Felice Cimatti un saluto, a risentirci con Uomini e Profeti sabato prossimo.